questo, perché credo che nell'intervento abbia chiarito molte delle osservazioni che erano state fatte. Certamente è troppo breve il tempo, ma spero che adesso anche negli interventi che verranno si può dare ulteriore manifestazione delle indicazioni che ha dato la dottoressa Del Bono. Credo che sia importante rifocalizzare il fatto che è un processo che fa capo allo Stato e che lo Stato ha l'obbligo di governarlo per mandarlo nei tempi possibili, più veloci possibili, e comunque nei tempi che stiamo definendo, anche se che sono già previsti nell'ambito del piano crescita digitale, perché ripeto, questo è un progetto strategico che il governo ha come primaria attività, e quindi insomma in questo senso sicuramente stiamo procedendo, e quindi guardiamo il futuro, chiamiamo Pera al tavolo, che come AGID vi darà alcune indicazioni su tutte le attività in corso e quindi anche le tappe future a breve. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti. Adesso fatemi un attimo cercare. Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Ho cercato di dare praticamente con pochissime slide un'immagine praticamente di quello che noi consideriamo come ANPR, ma soprattutto quello che l'ANPR può fare per il sistema paese. Cioè uscire praticamente da un ambito che è stato per adesso un ambito tutto sommato abbastanza ristretto, circoscritto quindi a situazioni che sembravano semplicemente una macchina di emissione di certificati, così sembrava vista praticamente dai cittadini, ha invece a qualcosa che in qualche maniera può dare un grandissimo contributo, soprattutto un grande valore aggiunto a tutto quanto il sistema. Parto da una slide che in effetti è la fotografia di una lavagna. Questa lavagna è stata costruita così da un matematico e statistico italiano, famosissimo per chi ha fatto matematica. La mia capa mi sa che ce l'ha avuto come professore, vero? È il professor De Finetti, era considerato un grande alla sua epoca. È stato un grande matematico, anche e soprattutto un grande statistico. La cosa interessante è vedere come già nel 1962 una persona con grande spirito di riscontrare nel futuro aveva costruito praticamente l'architettura che stiamo costruendo oggi. Mi piace praticamente soffermarmi su questa slide perché dà proprio il significato come in effetti finalmente, forse dopo tanti anni dai quali si era chiaramente cominciato a pensare a cosa poteva fare l'anagrafe per il sistema paese, stiamo arrivando finalmente a qualcosa che forse bisognava fare tanti anni fa e ci avrebbe messo sicuramente ai primi posti, almeno in Europa. Considerate che lì ci stanno tutti, ci sta lo Stato civile, ci stanno i comuni, c'è le relazioni di interoperabilità con i gestionali comunali, c'è l'importanza dell'Istat, quindi a questo punto c'era quasi era un precursore quasi del censimento continuo. Considerate addirittura che già nel 1962 si dava importanza alle relazioni con i gestori di pubblici servizi, troviamo le aziende distribuitrici del gas, dell'acqua, troviamo tutto quanto il discorso delle pubbliche amministrazioni centrali. Beh, il mio intervento oggi praticamente sarà un intervento che vuole partire e vuole concentrarsi su questa grande idea del professor De Finetti del 1962. Questa è la seconda cosa. Io questo possiamo considerarlo il triangolo delle Bermude, possiamo considerarlo il triangolo divino, un triangolo può avere tanti significati. Triangolo delle Bermude, se ad un certo punto i tre vertici in qualche maniera creano uno spazio al centro che è quasi un vuoto che risucchia. Guardate questa situazione, in questo momento ho cercato di considerare le tre banche dati di interesse nazionale fondanti, quelle che veramente abilitano chiaramente a del grande valore aggiunto. Abbiamo quelle due che stanno alla base, sono il registro delle imprese e il catasto. Bene, sono due banche uniche, sono due banche uniche e hanno delle caratteristiche che ne fanno dal punto di vista della gestione dei dati e soprattutto della fruizione dei dati due best practice, come si vogliono chiamare oggi. In cima, quella che dovrebbe essere la più importante di tutti, quella fondante, cioè quella che registra e dà un'identità alle persone. In fin dei conti ricordiamoci che il registro demografico esiste anche per darci un'identità personale, senza la quale probabilmente non avremmo nemmeno un'identità. Invece abbiamo oltre 8.000 banche dati che sono distribuite su 70 sistemi in uso da 40 software house. Quindi abbiamo comunque in questo momento almeno 70 formati che differiscono tra di loro e che già nei primi studi che ha fatto Sogei ci confermano il fatto che chiaramente andremo a incorrere a tempi importanti, a grande difficoltà nel superamento delle anomalie per poterli concentrare in un'unica banca dati con dei dati che siano omogenei e quindi utilizzabili. Uno dei problemi che per esempio ci ha avuto anche Inasaia in fin dei conti c'aveva pochi campi, perché in effetti se avesse esteso a tutta la gamma dei dati e dei campi che ci sono all'interno dell'anagrafe, le anomalie si sarebbero moltiplicate, quindi avrebbe avuto addirittura impossibilità a dare quel minimo dei frutti che ha dato fino adesso. Interoperabilità problematica, e guardate anche l'ultimo campo, per me è importante, entrate derivanti da accessi irrilevanti. Abbiamo una situazione strana, oggi praticamente la butto lì, anche questa potrebbe essere una provocazione, ma una provocazione in qualche maniera che fa soltanto una considerazione di alcune distinzioni. Oggi in pratica un certificato costa molto poco, con un certificato non rientriamo certamente delle spese che si fanno per gestire i servizi demografici. Oggi la minima spesa che facciamo, se vogliamo una misura camerale, è di 5 euro, molto di più di quanto praticamente sarebbe un certificato di servizi demografici. Questo è l'obiettivo. In fin dei conti l'obiettivo che ci siamo posti, e su cui sono d'accordo tutti quanti quelli che in questo momento stanno collaborando, come diceva giustamente la dottoressa De Bono, in maniera anche forte, qualche volta anche accapigliandoci, ma soprattutto con grande determinazione, è quello di far sì che da una struttura burocratica, che sia una produttrice di certificati, si arriva a che i servizi demografici siano una fonte di valore. Fonte di valore, tra parentesi, questa parola non è mia, l'ho rubata, praticamente a quell'incontro che ho avuto, di cui si parlava prima, con i fornitori, le associazioni di categoria dei fornitori, è venuta da loro. Cioè questa è una cosa che è venuta da loro, come a dire sì, siamo pronti casomai addirittura a riconvertirci a fare sì che i servizi demografici possano essere una fonte di valore. E una fonte di valore per chi? Non soltanto per migliorare la vita dei cittadini, quello viene di sé, è un qualcosa che ci siamo raccontati tantissimo negli ultimi anni, ma soprattutto una fonte di valore per tutto il resto della pubblica amministrazione e fino anche per i soggetti che regolano servizi pubblici. Gli obiettivi, qui ho semplicemente descritto in maniera, diciamo così, un semplice elenco, gli obiettivi che a questo punto si dà il ANPR. Disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per le pubbliche amministrazioni, una realizzazione di nuovi servizi di supporto alle decisioni per la PA. Oggi, con 8.050 banche dati, non era possibile creare sistemi di data warehouse, non era possibile praticamente creare... non è possibile praticamente, come dire, utilizzare quei sistemi che da anni le software house e comunque l'informatica ci ha reso disponibili come supporto alle decisioni. Finalmente con l'ANPR centrale tutte le pubbliche amministrazioni hanno un sistema di poter garantire praticamente un supporto alle decisioni. Immaginate cosa significa all'interno di un territorio vasto poter capire il trend demografico all'interno di quel territorio, per quanto riguarda per esempio la collocazione dei plessi scolastici e via discorrendo. Scambio naturalmente di informazioni tra comune e comune, nel senso della semplificazione, ma questa è quasi una banalità a questo punto. L'integrazione con l'ANCSU, altra situazione. L'ANCSU è praticamente l'anagrafe nazionale dei numeri civici, che è in questo momento in via di realizzazione da parte di Agenzia delle Entrate, Istat e fornitore, mi pare che sia sempre Sogei. Tra parentesi, considerate a questo punto Sogei ha su di sé catasto, anagrafe e tributi. Dirai ma c'ha troppo potere, ma immaginate che tipo di obiettivo si potrebbe porre da un punto di vista di poter a questo punto giocare e giocare in senso positivo con questa massa di dati, e questo per il sistema paese. L'altra cosa importante, la fruibilità dei dati demografici estesa ai gestori di pubblici servizi e agli albi professionali. Esperienze del genere già esistono, ma sono estremamente limitate. Siete in questo momento al territorio all'interno di un comune, il comune di Roma, e queste cose da qualche mese già le fa. Gli albi professionali, soprattutto gli avvocati, hanno accesso praticamente ai dati dei servizi demografici per poter a questo punto sbagliare di meno le notifiche, banalmente. Ora, sono servizi che potrebbero a questo punto in qualche maniera essere gestiti meglio a livello nazionale, essere soprattutto incrociati con i dati del catasto, quindi del patrimonio, con le caselle dei tributi e via di questo passo. Cioè c'è tutto un mondo, c'è tutto un mercato che dall'inserimento di un'anagrafe unica può nascere. La definizione del domicilio digitale per la popolazione residente. In effetti l'esperimentazione CheckPack, che a questo punto è finita, in qualche maniera deve comunque risolversi in qualcosa, è in qualcosa di nuovo. Il domicilio digitale, l'inserimento del campo, anzi del dato domicilio digitale all'interno dell'anagrafe, è sicuramente un rilanciare la possibilità da parte dei cittadini di avere chiaramente una propria residenza sulla rete. E naturalmente alla fine di tutto questo non è soltanto una maniera chiaramente di innovare, non è soltanto fare qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo, ma viene da sé che questo finisce per essere anche un contenimento dei costi. Cioè quando si parla di spending review, la spending review non si fa soltanto tagliando, ma secondo noi si fa anche e soprattutto innovando, creando quindi qualcosa di nuovo e soprattutto di più efficiente e di più funzionale. Gli attori, anche questo è soltanto un elenco. Ho voluto però inserire alla fine la NUSCA, l'associazione di categoria dell'ICT. Naturalmente il coordinamento e la responsabilità rimane del Ministero dell'Interno, il realizzatore lo sappiamo, ma ci sono due in effetti elementi dal punto di vista che ho voluto sottolineare, e sono i garanti. Cioè l'AGIT si è data praticamente un compito in questo momento essenzialmente di essere un garante tecnico, e in qualche maniera parallela a quella che è una funzione estremamente importante, che è quella del garante della privacy per quanto riguarda i dati sensibili. Ma consideriamo attori a questo punto a tutto campo, sia gli operatori, e la NUSCA li rappresenta, e sia l'associazione di categoria dell'ICT. Gli stakeholder con la NPR si moltiplicano. Precedentemente erano soltanto polizia, una convenzione con l'INPS, e i cittadini a cui venivano dati certificati che devono praticamente distribuirli in giro per il resto della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo sempre i cittadini, abbiamo i comuni, abbiamo le regioni. Immaginate l'interesse delle regioni ad avere un'anagrafe unica e quindi un collegamento, un'interoperabilità con i dati funzionali al loro sistema sanitario regionale. Abbiamo l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, ma comunque tutte le PH hanno necessità di accedere ai dati. Gli albi professionali, i gestori di pubblici servizi. Questa slide è una slide che ho lasciato praticamente per ultima, ma secondo me, ed è la slide della situazione attuale. Questa slide l'ho ripresa para para dai dati del Gantt di aprile di Sogei. Quindi stiamo parlando praticamente di una situazione in tempo reale, ve la faccio vedere in tempo reale. Vi faccio notare una cosa, che in effetti non fa nient'altro che confermare l'intervento della dottoressa che mi ha preceduto. Il problema degli adeguamenti normativi, ovvero della lentezza. L'altro giorno sentivo il mio nuovo direttore generale sottolineare la problematica e l'impossibilità di dare all'execution. Ora l'execution non è soltanto l'applicazione, non è soltanto fare l'analisi, scrivere il codice, fare praticamente le verifiche e i controlli e poi casomai mettere a regime. Nell'execution bisogna considerare anche praticamente gli adeguamenti normativi, che spesso e volentieri sono quelli che ci fanno perdere più tempo. Assolutamente sì, e questa è praticamente l'immagine plastica nella NPR di quello che significa in effetti la complessità e come in definitiva non è un problema tecnico, spesso e volentieri è un problema procedurale, della procedura amministrativa, che forse non sono adeguate ai tempi che invece l'innovazione pretende. Il 20 ottobre è il giorno in cui praticamente è andata in pubblicazione, quindi era operante la modifica dell'articolo del CAD che creava praticamente la NPR nazionale. Attualmente, secondo il CANT, dobbiamo ancora aspettare almeno settembre, ma io spero che a questo punto sia decisamente prima, la pubblicazione del DPR sul nuovo regolamento anagrafico, che mi auguro che in effetti faremo sicuramente prima del 30 settembre. Ma era comunque una visione che in effetti volevo dare da un punto di vista figurativo della situazione come ce l'abbiamo. Questi sono gli ulteriori passi, mi sono buttato, qualcosa di cui in effetti si parla nei corridoi e a questo punto esplichiamola direttamente a questo tavolo, e sono l'estensione del progetto ai dati dei servizi di Stato civile a livello elettorale, perché da molti, compresa praticamente la Nusca e quelli che in effetti gestiscono, sono gli operatori, ci vengono da più parti dire, senza toccare, senza praticamente mettere in discussione i tempi della NPR naturalmente, ma pensare a una situazione in cui si possono estendere e quindi completare i servizi che NPR può dare al discorso dei registri di Stato civile, della leva e dell'elettorale. Il completamento l'ho detto. Altre due cose, questo è un compito che tutto sommato l'Agid pensa di potersi prendere, anzi, di cui ha la responsabilità, e si deve a questo punto assumere la responsabilità ancora una volta che gli dà il CAD. La NPR è una banca dati di rilevanza nazionale, noi abbiamo l'onere di costruire le regole tecniche che in qualche maniera, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi, in concordia praticamente con il garante della privacy e il Ministero dell'Interno, possono in qualche misura far sì che quello che praticamente ho detto prima, quello che ho illustrato prima, avvenga e sia realizzato. Grazie.